E noi abbiamo al telefono la nostra Alessandra Carta, che abbiamo prima nominato ed evocato parlando, annunciando insomma la notizia dell'azzeramento della giunta Solinas, per fare con lei un'analisi più approfondita di che cosa si nasconde dietro questa mossa del presidente. Ciao Alessandra, benvenuta in trasmissione.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, ti ha sorpreso intanto o te l'aspettavi che ci sarebbe stato un gioco al rialzo? Cioè, si parlava del famoso rimpasto, questo dice no, a zero tutto, però non c'entra niente con le elezioni.
È un caso.
In realtà sì, ha sempre l'abitudine quando sì. I giornali fanno pressing, per esempio ieri è stato detto che a 48 ore dal voto lui era ancora rimasto in silenzio, di allinearsi poi a quello che è il buon senso che gli viene suggerito dalla stampa.
Sì.
Ha fatto così anche ieri, era ovvio che ci dovesse essere un rimpasto, meno probabile era che lui decidesse di insomma azzerare. Chiariamo che l'azzeramento non c'è, sì, effettivo, e quindi adesso bisogna capire quando lo fa realmente. E soprattutto per azzerare la giunta e dire ci saranno riconferme ma ci saranno cambi, bisogna evidentemente avere una idea in testa di squadra di governo. Cosa può fare davvero Solina? Credo che mi stiate chiedendo questo.
Sì. Quali sono i suoi spazi di manovra? Perché voglio dire, io ieri ho sentito anche, diciamo, gli alleati o i presunti alleati mettere già le mani avanti un po', no?
Perché è un po' pericoloso questo passaggio di azzeramento. Cioè, ricordiamo sì. Che già all'inizio, una volta vinte le elezioni, Solinas sì. Non riuscì a fare subito la giunta, ma fu in qualche modo costretto dai tempi, e li annunciò in aula tenendo qualche interim, se non ricordo male. Quindi l'idea oggi di mettersi nelle mani di questi partiti che sono cambiati forse è un po' pericoloso.
Ecco, la Lega un po' diciamo riottosa,
oh no.
Con Fratelli d'Italia che giustamente oggi vorrebbe pesare qualcosa in più.
Assolutamente è vero, infatti ricordiamo che inizio legislatura c'era stata la mini giunta, cioè
sì.
Montagna che aveva partorito il topolino, e oggi Solina fa due scelte: o accontentare il suo amico Carlo Doria, portare il suo fedelissimo Carlo Doria,
ricordiamolo,
un trombato sì. Di queste politiche, un senatore uscente non riconfermato, metterlo in giunta in sanità e aprire la guerra con la Lega, oppure la seconda possibilità è portare in giunta Nanni Lancioni, mm-hmm. che vuol dire aprire un fronte di scontro interno al partito Stato d'Azione, mettendo in giunta, anzi levando dalla giunta Gianni Testa, che è uno che ormai è circa sei mesi che minaccia Solinas davvero di fare casino grosso nel caso in cui il presidente
toccarlo,
dovesse
certo.
Strappargli il turismo. Questo è il primo grande nodo, e poi ieri invece è spuntato, se leggete Stamina Post trovate anche questo secondo pezzo che abbiamo titolato I giorni difficili del presidente, perché per la prima volta e viene ammesso anche da testate non ostili al governatore, gli alleati non sono più certi che Solina sia il candidato giusto alle regionali del 2024.
Già, anche se lui dichiara
cosa
il contrario,
vuol dire,
no?
Questo vuol dire che i Fratelli d'Italia stanno lavorando giustamente all'interno della loro coalizione, cioè giustamente perché poi ognuno porta l'acqua al proprio mulino, per far valere quel quasi 24% che hanno preso alle urne di domenica.
Sì.
Solina ha già chiarito che la nuova distribuzione degli assessorati avverrà non secondo il risultato elettorale di domenica, e non potrebbe essere diversamente,
certo,
perché Solina e la Lega sono andati malissimo, ma in base agli attuali equilibri in consiglio regionale, dove il PISDAS è il primo partito con 11 consiglieri e dove la Lega è il secondo partito con 7 consiglieri, dopo averne perse due, in particolare due donne, da febbraio 2019 a oggi.
Ma qual è?
La torta resta a noi.
Qual è il metamessaggio?
Allora, Fratelli d'Italia deve per forza avere un assessorato in base al peso attuale. Ricordiamo che l'assessore che oggi hanno i Fratelli d'Italia, Gianni Lampis,
sta andando a Roma
perché certo, è stato eletto alla Camera, quindi comunque ai Fratelli d'Italia non può essere tolto un posto in giunta. Ma sì, nel 2019 vanno alle urne sia i Sardi, sia, cioè si va alle urne sia per le regionali a febbraio del 2024, sia maggio-giugno per il Comune di Cagliari. Una delle ipotesi che si stanno facendo, che si sta facendo all'interno dei Fratelli d'Italia, è spostare Paolo Truzzi dalla candidatura bis al Comune di Cagliari e spostarlo in regione al posto di Solinas. Questa è la nuova grana che Solinas deve fronteggiare, e quindi per la prima volta è davvero in seria difficoltà il governatore, che ricordiamo voleva candidarsi alle politiche e Salvini non ha accettato. Adesso stava puntando tutto sulla regione e si ritrova con il nodo Fratelli d'Italia pronto lì.
Non è più il candidato automatico, diciamo.
Anche se lui, lui lo ha dichiarato. Cioè lui lo ha dichiarato oggi, nel senso dice no,
l'ha
no,
ribadito, io sono a disposizione.
I miei progetti hanno bisogno di un altro mandato. Giustamente non potrebbe fare altrimenti, hanno bisogno di un altro mandato.
Sì,
e quindi
lui è verissimo, lui ieri ha detto di essere disponibile, ma per la prima volta è venuto fuori che gli alleati potrebbero non volere lui.
E se questo si somma con i malumori interni della Lega nei confronti dell'ex alleato sardista, insomma il combinato disposto delle due cose non può dare un buon risultato per lui.
Ma verissimo questo, e aggiungiamo ancora un pezzettino di ragionamento.
Sì.
Solinas è andato male, allora ricordiamo che nel solito sondaggio che il Sole 24 Ore fa ogni anno, Solinas è risultato il penultimo governatore italiano per gradimento.
Mm-hmm.
Questo mesi fa. Si fanno le elezioni politiche il 25 settembre in Sardegna, si vota come nel resto d'Italia, e la Lega è il partito che perde di più anche rispetto all'andamento, diciamo così, delle ultime elezioni, sebbene non si possono paragonare
i due voti
regionali con politiche eccetera. Tra un anno e mezzo il consenso di Solinas, visto come sta gestendo la regione, visto quanto è alta la protesta in tutta l'isola sulla sanità, il consenso di Solinas sarà davvero bassissimo.
Sì.
Ecco è che si pone un problema di opportunità. Rispetto ad un governatore in continuo calo e che piace sempre meno agli elettori, si può pensare di candidarlo ancora, oppure si può sfruttare l'onda buona dei Fratelli d'Italia, seppure tra un anno e mezzo anche per Giorgia Meloni possono cambiare molte cose? Questo è un ragionamento che non si era mai fatto. Gli alleati di Solinas hanno cominciato a farli ieri. A questo punto non si sta per incassare molto, anzi incassare molto in questo rimpasto, oppure davvero ci sono dei movimenti per cui Solinas è caricato davvero. Ricordiamo che tutto questo ragionamento si incrocia con un altro passaggio. La strategia della Lega Nord, visto che è in calo di consensi, è mollare un po' il sud e ricominciare
ripartire
a fare
nord,
quella
certo,
narrazione separatista sulla Padania da salvare. Quindi il primo che può mollare Solinas è lo stesso Salvini.
E questo è molto probabile. Torniamo un attimo, Alessandra, sul tema anche dei rapporti con il Comune di Cagliari, perché adesso arriva un messaggio, dice: Giorgia Meloni al comizio di Cagliari aveva detto che il sindaco di Cagliari era in risalita, insomma, si ricordano qualcosa del genere. Ma detto questo, non è che Paolo Truzzo in questo momento goda di grande popolarità, perché abbiamo visto che proprio Fratelli d'Italia a Cagliari ha perso, di fatto ha perso voti, è stato superato dalla, è stato superato dalla sinistra, unico caso credo in Italia,
sì, unico sindaco,
unico
di Fratelli
sindaco
d'Italia,
di Fratelli d'Italia, quindi voglio dire in una città così, così importante. Quindi l'idea di puntare sulla candidatura di Truzzo tra un anno e mezzo mi sembra un po' problematico, a meno che non...
Quindi forse tu dici anche Truzzo potrebbe farci un pensierino, essere il cavallo per la regione,
oppure a meno che non crolli tutto improvvisamente e allora magari si possa sfruttare l'onda lunga della Meloni. L'unico modo sarebbe questo.
Accelerare i tempi.
Accelerare i tempi.
Allora, domenica è successo che Cagliari è stata una delle poche città italiane dove il centro-sinistra ha vinto. Sì. Ora io non ricordo a memoria, quindi non ve lo posso, cioè non ve lo posso dire le percentuali dei, dei singoli partiti, però è successo che se domani il centro-sinistra si candida a Cagliari e se è vero che Massimo Tedda diventa il candidato, non è solo il centro-sinistra che porta voti, ma è pensabile una alleanza centro-sinistra 5 Stelle, sì, che è una opzione che a Massimo Tedda piace molto. A quel punto a Cagliari non c'è partita.
Certo.
E quindi il ragionamento di Truzzo in regione conviene ai Fratelli d'Italia, perché altrimenti sarebbe un ragionamento opposto. A un solo anno e mezzo dopo il trionfo di Giorgia Meloni a Cagliari il centrodestra perde l'unica grande città governata dai Fratelli d'Italia. Questo potrebbe
Ma quindi potrebbe esserci un interesse ad accelerare i tempi, come diceva Giovanni prima, secondo te, per andare alla regione finché il ferro è caldo?
Allora, secondo me accelerare non molto, perché Paolo Truzzo, il sindaco di Cagliari, sarebbe già voluto andare a queste politiche a Roma. Sì. È stata Giorgia Meloni a frenare e dire ci mancano quasi 2 anni, è troppo, bisogna restare qua. Il problema è che anche ieri quando c'è stato il consiglio, Truzzo è di nuovo andato sotto, perché c'è un gruppetto di 4 o 5 consiglieri comunali, adesso non ricordo, che sono manovrati da Solinas e dal PIDAS, stanno facendo continuamente mancare
il numero legale
a Truzzo, quindi c'è una guerra in corso.
Cioè, poi ricordiamo che ieri Truzzo non era neanche presente perché ha avuto un malore. Ha avuto un malore e non ha potuto partecipare neanche all'inizio dei lavori del Consiglio.
No, ma io non metto in dubbio che uno abbia il malore, perché si può essere stanchi, ma certo, forse ti viene anche il malore dopo che per l'ennesima volta quello che dovrebbe essere il tuo alleato, cioè il più alto in grado in regione, continua a manovrare un gruppetto di consiglieri per esclusivi obiettivi politici di poltrone, cioè sì, c'è questo gruppetto diciamo così nasce
gli ex UDC, no?
Al centro, sì, voleva prima l'assessorato e lo ha ottenuto, adesso l'assessorato che un anno e mezzo fa era andato in quota UDC non è più riconosciuto e questo gruppetto rivendica altro, cioè un presidente normale come dovrebbe essere non aprirebbe la guerra dopo 2 giorni dalle elezioni.
Sì, la cosa
continua ad animarlo.
La cosa antipatica è che hanno proprio il nome. Sono,
è questo, cioè,
si sono intitolati al nome di Solinas.
Il gruppo Solinas presidente, cioè direttamente riconducibile in un'azione politica che non è esemplare.
È quasi una task force, diciamo.
Dire, cioè anche,
dito nell'occhio.
Anche questo è un dettaglio di non poco conto. Cioè, ti chiami Solinas presidente.
Il timbro.
Esatto.
Timbro continuo ad uno scontro e tuttavia non abbiamo capito mai perché Solinas non abbia invitato Truzzo al suo matrimonio lo scorso dicembre, che era il primo grande segno di una guerra in corso. Credo che Truzzo non sappia Il motivo e non lo sappiamo nemmeno noi, però quindi dobbiamo informarci
da questo punto di vista.
Ci informeremo. Intanto, Alessandra, oggi riprendono in qualche modo le attività dopo una lunga pausa, un lungo letargo del Consiglio. Oggi c'è la riunione dei capigruppo per decidere il calendario dei lavori, quindi qualcosa si muove, vedremo delle azioni concrete prima o poi.
Il centrodestra deve assolutamente fare due cose. La prima è fare la Omnibus 2, quindi la maxi variazione di bilancio che è necessaria per continuare a programmare, e il secondo grande tema, sempre in materia economica, è mettersi a lavorare sulla finanziaria del 2023, a meno che non si voglia rischiare di
entrare in esercizio provvisorio,
che vuol dire spesa ridotta in dodicesimi, e la Sardegna in crisi non se lo può davvero permettere.
Due passaggi fondamentali, tra l'altro, perché la finanziaria del 2023 sarà la finanziaria elettorale, perché poi ti porterà alle elezioni di febbraio, teoricamente, del 2024.
E infatti stanno preparando, diciamo così, in qualche modo, due finanziarie, la Omnibus 2, che è la piccola, e la finanziaria normale. Sì. Ricordiamo che la Omnibus 2, approvata lo scorso novembre, era stata piena zeppa di regalini, che sì, è un po' lo strumento perché ciascuno coltivi il proprio elettorato. Ricordiamo,
certo,
300.000 euro all'associazione che si occupava di Israele, 100.000 euro ad altri amici cesaristi. Questi sono...
Si chiama Omnibus per quello, perché ci puoi mettere qualunque cosa dentro.
È Omnibus, è Omnibus.
Qualunque cosa, ma soprattutto farlo in un momento in cui ci sono così tanti fronti di scontro aperti, significa davvero andare alla guerra. Attenti osservatori dicono che quello che potrebbe succedere in questo ultimo anno e mezzo in regione è un totale stallo. Adesso non bisogna spostare gli occhi dalle mosse che farà Solina, se il primo grande passo è capire davvero, cioè promettiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio che contiamo i giorni che passano tra la promessa di Solina di azzerare la giunta e l'azzeramento vero.
E quando muove la
oggi
prima pedina?
Siamo a mercoledì. Chissà se davvero questa cosa la fa entro il fine settimana, oppure già c'è uno slittamento importante e si va alla settimana prossima. Ricordiamo che Solinas promette un rimpasto in giunta agli alleati da maggio 2021. I conti sono presto fatti.
I conti sono fatti, e tu hai detto che gli osservatori dicono che ci potrebbe essere uno stallo da qui al giorno delle elezioni, in questo prossimo anno e mezzo. Io aggiungo che non si vedrebbe molta differenza rispetto a quello che abbiamo vissuto.
Esatto, siamo già in stallo. Con lo stallo permanente.
Così.
Ecco, io ringrazio Alessandra, con la quale ci sentiremo frequentemente in questo periodo, per tenervi aggiornati su quello che succede in regione, non solo. Buona giornata, buon lavoro,
e
Alessandra.
Io ringrazio voi, un saluto a tutti.
Ciao. Ciao. Ciao.